in qualche modo a parlare di, purtroppo, di Covid-19, ma soprattutto degli editti del Conte Re in materia di repressione. In questi giorni di arresti domiciliari di massa, chi esce deve esibire un foglio con l'autocertificazione. La polizia e da qualche tempo anche i militari, divenuti tutti pubblici ufficiali, effettuano controlli e denunciano chi viene considerato evaso. Ma in tanti si chiedono quali sono i limiti, quali sono le condizioni, che cosa capita in caso di violazione. Allora giriamo questa domanda all'avvocato Gianluca Vitale, che oggi è collegato con noi. Ciao Gianluca.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, che cosa ci puoi dire su questo tema? Intanto, qual è l'articolo che viene applicato a quelli che vengono intercettati dalla polizia e secondo la polizia non hanno un buon motivo per stare in giro? E poi, quali sono i buoni motivi per stare in giro?
Allora, intanto siamo in ambito penale, e questo va ricordato, l'articolo utilizzato è l'articolo 650 del codice penale, cioè in osservanza dei provvedimenti dell'autorità. Per intenderci, penso che tra di noi ci possiamo capire, è quello che viene contestato per la violazione della zona rossa o dei divieti su in Val di Susa. Articolo 650 che appunto prevede che se chi non osserva un provvedimento legittimamente dato dalla pubblica autorità commette un reato, e il reato è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a 206 euro. Siamo quindi in questo campo quando ci viene contestato che non potevamo stare all'esterno. Devo dire che, come spesso succede, probabilmente c'è una... ci si aspetta che la legge e la sua applicazione rispondano a criteri scientifici, e questo assolutamente non è, perché non abbiamo criteri scientifici, noi abbiamo solamente nel DPCM delle indicazioni che sono può sostanzialmente uscire, transitare al di fuori della propria abitazione, non solo al di fuori del proprio comune ma anche della propria abitazione, dentro Torino sappiamo che viene applicata la disciplina del DPCM per motivi di salute, motivi di lavoro, altri tre motivi. Tra questi, in via interpretativa peraltro, ci sono ad esempio anche la necessità, e questo dice la circolare del Ministero dell'Interno, la necessità di effettuare attività sportiva motoria all'aperto, perché evidentemente si è riconosciuto che questo sia assolutamente legittimo. È evidente che tutto ciò lascia un notevolissimo spazio di discrezionalità, perché siamo in uno di quei campi in cui il divieto non è assolutamente così chiaro come sembrerebbe. È ovvio che se ad esempio mi viene contestato un furto in possessarsi della cosa mobile altrui, quello è un reato se in possesso della cosa mobile altrui, diverso è non rispettare un provvedimento dai contorni piuttosto ambigui o fumosi. Quindi so che sono girati diversi video vocali, istruzioni, eccetera, eccetera, ovviamente sono tutti corretti. Devo dire, quello che di cui più si parla è un famoso vocale di una collega di Pescia. Quello di cui più si parla è se vi arriva a casa la multa, se vi dicono di pagare, non pagate. Il meccanismo qual è? Siamo in un reato contravvenzionale, si chiamano reati contravvenzionali, diciamo quelli meno gravi, ma rientrano sempre nell'ambito della disciplina delle sanzioni penali, quindi se uno viene condannato poi quella roba lì va a finire sul certificato penale e quindi fa precedente in qualche modo. Normalmente lo strumento utilizzato in questi casi è il cosiddetto decreto penale di condanna. Cosa significa? Chi mi ha fermato, polizia, vigili urbani, quello che sia, trasmette quel foglio, la notizia di reato, alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica apre un fascicolo, verificato che secondo loro c'è stato commesso un reato e ritenendo che non siano necessari ulteriori accertamenti, che la prova del reato sia evidente, a quel punto può emettere un decreto penale di condanna. Decreto penale di condanna significa una condanna senza processo che viene notificata al colpevole a quello che è stato condannato.
Ecco, io ti interrompo subito perché voglio farti una domanda precisa.
Certo.
Allora, se io ricevo, quindi, se io vengo fermata per la strada e se secondo la polizia i motivi che ho addotto non sono sufficienti, le pezze giustificative non sono sufficienti, loro mi denunciano e inoltrano la denuncia alla Procura della Repubblica. Però da qui all'eventuale decreto penale di condanna c'è un passaggio intermedio. Non è detto che tutte le denunce che arrivano in procura poi portino ad una decisione immediata di questo senso. Ci potrebbero essere altre indagini, ci potrebbero essere delle verifiche, ci potrebbe essere anche l'archiviazione.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Qual è il senso di tutto ciò? Noi sappiamo che teoricamente in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, che è una bella favoletta, nel senso che sappiamo benissimo che centinaia di procedimenti penali finiscono nei modi che dici tu, cioè con un'assoluzione a seguito di indagini, con un'archiviazione, ma finiscono anche per morte naturale, per prescrizione, che continua ad esistere in un caso di questo genere. Nel passato, aggiungo una cosa, un particolare che complica in realtà queste considerazioni. L'applicazione di determinate fattispecie di penali, la condanna per determinate fattispecie penali, non ha una regola precisa su tutto il territorio nazionale, una prassi precisa su tutto il territorio nazionale. Cioè può succedere che un tribunale, una procura, decida di proseguire nei processi, nei procedimenti penali per determinati reati, un'altra procura può decidere di non proseguire per determinati reati. Nell'esperienza passata, ovviamente qua è tutto nuovo ed è tutto forse anche sperimentale sui numeri con cui ci troviamo a ragionare, nell'esperienza passata sappiamo benissimo che alcuni reati di questo genere o di generi simili da alcune parti venivano più processati, diciamo, da altre parti non venivano processati, per cui io sapevo che una contestazione di un certo tipo fattami a Torino sostanzialmente mi lasciava sufficientemente tranquillo, dovevo solo aspettare che passassero 4 anni per poter dire è fatta, è prescritto, da altre parti potevo aspettarmi che mi arrivasse a casa la citazione a giudizio piuttosto che il decreto penale di condanna. I tempi normalmente sono sufficientemente dilatati. Ora, ripeto, qui è tutto nuovo, questo tipo di contestazioni di massa è nuova per la nostra esperienza, la risposta che decideranno di dare le procure non sappiamo ancora quale possa essere. Rispetto però a quello che dicevi tu, è importante sottolineare, perché questo forse non era del tutto chiaro, in questi vocali che sono circolati eccetera eccetera, non parliamo della classica multa per cui la polizia mi ferma e mi dà il pezzettino di carta con scritto hai 15 giorni, 10 giorni, una settimana per pagare questa multa, no, viene contestato il reato, viene fatto un verbale, il verbale viene trasmesso eccetera eccetera eccetera. Il momento comunque della quello che è assolutamente vero, che rientra in queste comunicazioni che girano sui social, quello che è assolutamente vero è che il momento fondamentale di tutto ciò, se poi il procedimento dovesse andare avanti, è proprio quello della contestazione, cioè nel momento in cui vengo fermato e mi viene contestato il reato, al di là di dire, di far mettere a verbale no, guardi che io ho dichiarato che sto andando dal medico, no, guardi che io ho dichiarato che sto andando a fare la spesa, no, guardi che io ho dichiarato che, e quindi fare in qualche modo evidenziare quelle che sono le proprie giustificazioni, che poi magari un domani sarà tardi per allegare, è assolutamente importante che si possa monitorare quello che succederà successivamente, se succederà qualcosa. Cosa significa? Se ho un difensore di fiducia devo nominare il mio difensore di fiducia, devo indicare il suo nome, possibilmente facendo in modo che se io vengo fermato a Torino il difensore sia di Torino, e se vengo fermato a Palermo il difensore sia di Palermo, per evitare che poi un domani ci siano problemi gestionali organizzativi particolarmente grossi. Questo perché se io ho un rapporto con quella persona, evidentemente poi potrò seguire quello che succede. L'altra cosa fondamentale è, anche questo è sottolineato in diverse di queste informazioni, indicare un domicilio, perché quando vengo fermato mi viene contestato il reato, vengo invitato a nominare un difensore, vengo invitato a eleggere o dichiarare il mio domicilio, che è l'indirizzo al quale saranno inviate le eventuali successive comunicazioni. Verranno sempre comunque inviate anche al difensore, che sia d'ufficio, che sia di fiducia, verranno inviate dove eleggo domicilio. Se eleggo domicilio dal difensore, le comunicazioni arriveranno solamente al difensore. Se eleggo domicilio in un luogo dove so che potrò ricevere quelle comunicazioni, a quel punto sarò informato anch'io. Come sempre succede, io sono della scuola di pensiero che ritiene che mettere la testa sotto la sabbia non serva. Nel senso, se fra sei mesi dovesse arrivare la famosa comunicazione cartolina verde, per cui abbiamo tentato la notifica di un atto giudiziario, normalmente, poi potrò sbagliare, ma normalmente mettere la testa appunto sotto la sabbia, far finta di niente, non paga, perché quella notifica, se è stata fatta al domicilio che ho indicato io, è perfettamente valida, che io la ritiri, che io non la ritiri. Semplicemente si allunga un po' il procedimento, per cui ad un certo punto arriverà una comunicazione probabilmente al difensore d'ufficio o di fiducia. Ma è tutto valido. Quindi nel momento in cui dovesse essere fatto un decreto penale di condanna, il decreto penale di condanna sarà valido. Se io non ricevo quel provvedimento, non ne so niente, magari avevo un difensore d'ufficio e questo non ha modo di contattarmi, a quel punto la frittata è fatta e il decreto penale diventerà definitivo.
Quindi sostanzialmente conviene cercare di sapere se si ha un domicilio nel quale si ritiene opportuno poter dare indicazione, di cercare di sapere se ti arriva o meno, perché altrimenti non puoi fare ricorso, perché ci sono, certo, se non sbaglio, 15 giorni giusto per fare ricorso?
Se c'è un decreto penale sono 15 giorni dall'ultima notifica. Cosa si può fare? Poi do anche altre possibili variazioni. Cosa si può fare sostanzialmente col decreto penale di condanna se mi arriva? Questo vale per tutti i reati, anche per questo. Mi arriva un decreto penale di condanna, posso fare opposizione nei 15 giorni. Con l'opposizione ho tutto un ventaglio di possibilità. La prima, che è quella che girate di più, è la possibilità di chiedere l'oblazione. È sempre una somma di denaro da pagare. La differenza però rispetto a non fare nulla per 15 giorni, quella diventa definitiva e prima o poi mi richiederanno, è che se io pago il decreto penale o non pago il decreto penale per 15 giorni, quella è una condanna, è una sentenza vera e propria di condanna che finisce sul certificato penale, non finisce sul certificato penale che io vado a chiedere, nel senso che normalmente in quei casi se io vado a chiedere il certificato penale da privato risulterà nulla, ma la condanna c'è. Se una pubblica amministrazione la va a vedere, la prova. L'oblazione invece è una soluzione totalmente differente, perché pago una somma, ma quella somma, quel pagamento, l'oblazione è chiesta nei 15 giorni, quel pagamento estingue il reato, quindi chiude definitivamente la vicenda e quella non è una condanna, è come se niente fosse mai successo. Non è una scelta, non è l'unica scelta possibile e necessaria, perché se io invece ritengo di avere avuto, quando sono stato fermato, dei giustificati motivi per essere fuori casa, per essere in giro, a quel punto io potrei anche decidere di fare opposizione chiedendo o il giudizio abbreviato o il dibattimento, cioè il processo vero e proprio, portando delle prove, portando dei testimoni. Certo, stiamo parlando di una cosa che probabilmente succederà fra qualche mese o fra qualche anno, probabilmente mai in alcuni casi.
Ecco, io dico una cosa che non dici tu, ma se mi arrivasse fra 3 anni, io decidessi di fare opposizione, neanche il rito abbreviato, dopodiché come dire, parte il processo va avanti, potrebbe anche capitare che vada in prescrizione.
Sì, se questo succede fra qualche anno dovremo poi ragionare, e onestamente questo non sappiamo ancora come funzionerà, con la modifica della prescrizione.
Lo so, me ne sono consapevole, ma era così una suggestione che mi è passata per la testa. Ma quindi vuol
però,
dire,
tra l'altro, io non ti so dire se fra 3 anni la riforma Bonafede terrà o non terrà, quindi sulla, diciamo, se non succede nulla si applica la prescrizione, nel senso che essendo un reato contravvenzionale 4 al massimo 5 anni, diciamo se tra 5 anni non mi è arrivato niente vuol dire che probabilmente ormai è fatta.
Vabbè, diciamo che sembra in questi momenti sembrano tanti, ma è sempre bene saperlo e mettere da parte questo sapere, perché poi diventa un sapere utile da conoscere. Ma torniamo alla questione: se io sono convinta che posso contestare, non necessariamente devo accettare l'oblazione e quindi pagare una cifra che presumo sia superiore a quella dei 206 euro previsti dalla condanna, del decreto penale di condanna, giusto?
Sì, in realtà tieni presente che anche 206 euro sono quello che c'è, la pena massima, poi non sappiamo come saranno parametrate quelle oblazioni, cosa decideranno. Potrebbe anche essere, visto che la pena con l'arresto fino a 3 mesi o 206 euro o l'ammenda fino a 206 euro, potrebbero anche dire arresto di 1 mese convertito, a quel punto la somma è molto molto più alta. Quindi non sappiamo assolutamente ad oggi quali possano essere.
Perché ormai da qualche anno, forse vale la pena di dirlo a chi ci ascolta, quando ci sono pochi mesi di condanna diventa possibile chiedere di trasformarli in contravvenzione, ma a questo punto sono molti soldi.
Sì, una volta la cifra era abbastanza bassa, adesso invece è particolarmente significativa, quindi in caso di conversione si superano sicuramente le migliaia di euro.
Ecco, questo è bene che chi riceve questo tipo di decreto lo sappia, perché potrebbero appunto anche decidere di darti un pezzo di multa e un pezzo di carcerazione su scegli di non fare il carcere, però per poter ottenere devi pagare un mucchio di soldi e non è detto che li hai, e questo è importante saperlo. Un'altra domanda che invece mi sembra importante, anche perché alcuni giornali, in maniera particolare il Sole 24 Ore, hanno fatto una montagna di terrorismo su questo argomento, sostenendo che se io presento un documento a giustificazione del fatto che sono in giro, la giustificazione che mi ha firmato il medico perché sono andata a fare una visita, per fare un esempio, no? Oppure una dichiarazione di essere andata a fare la spesa e loro decidono che io non ho fatto la spesa per qualche motivo. Ecco, se accade questo, sul Sole 24 Ore sostenevano che potrebbe essere applicato anche un altro reato molto più grave. È vero o non è vero?
È assolutamente, purtroppo assolutamente vero, nel senso che quella che viene richiesta è un'autocertificazione. L'autocertificazione significa che io dichiaro di essere Giovannino, dichiaro di vivere lì e dichiaro di essere fuori per questo motivo. Qualunque di questi passaggi che contenesse delle falsità, accertabili ovviamente, accertate, è una falsa informazione all'autorità di pubblica sicurezza che me la sta legittimamente richiedendo legittimamente, perché questo è previsto nel DPCM. Quindi a quel punto io commetto un delitto, quello di cui parlavamo prima era una contravvenzione, diciamo la gradazione più bassa fra i reati penali, questo invece è un vero e proprio delitto, quindi è un reato sicuramente più grave, e la reclusione diventa da 1 a 6 anni, cioè la possibile condanna diventa la pena della reclusione da 1 a 6 anni.
Quindi tradotto in termini pratici, se io sono andata dal medico e il medico mi scrive che sono andata dal medico, io presento questo certificato, faccio l'autodichiarazione che sono andata dal medico. Ma se non sono andata dal medico e non conviene che io presenti un'autocertificazione di questo genere, se loro sono in grado di verificarlo, così come se dichiaro di essere andata a lavorare e poi non posso dimostrare di essere andata a lavorare, è meglio che non presenti nessuna autocertificazione, è meglio che non presenti niente di scritto, è esatto?
Diciamo che l'autocertificazione mi viene richiesta, rifiutare l'autocertificazione onestamente non è che ci abbia molto ragionato, ma sostanzialmente dovrebbe corrispondere all'inosservanza dell'autorità, quindi a un diciamo se forse per alleggerire un po', è il classico caso della quarta nonna che muore al ragazzino che va a scuola per giustificare, è ovvio che è meglio non arrivare a questi punti. Il limite sostanzialmente è il buon senso. Quindi se io dovessi dire, ma sto andando dal medico, ok, dove sta il tuo medico, come si chiama? E io manco so come si chiama il mio medico e dove sta il mio medico, è assolutamente una follia per una dichiarazione di quel genere. Peraltro determinate cose come il lavoro, la visita medica, piuttosto che, sono assolutamente facilmente riscontrabili. Non so se verranno fatti riscontri, ma sono possibili. E quindi è sicuramente assolutamente folle pensare di inventarsi una cosa che facilmente verrà smentita. Se io sono in giro per fare una passeggiata, tanto vale dichiarare sono in giro per fare una passeggiata, poi andremo a discutere se rientra nell'attività motoria permessa o non permessa.
Però in tribunale uno può fare una passeggiata dove vuole e in teoria a qualunque ora.
Sì, poi cioè, appunto perché non stiamo parlando di scientificità, tutto è possibile e tutto non è possibile, nel senso che l'attività motoria è consentita, è evidente che il limite che sarà applicato e che è particolarmente difficile da definire da un punto di vista giuridico è la ragionevolezza. Cioè se io sto a Torino non vado a fare una passeggiata in Piazza San Marco, a Venezia tendenzialmente, perché sarà più difficile spiegare perché devo andare fino a Venezia a farmi la mia passeggiata, a fare attività motoria. Se io sono nei pressi di casa mia, dichiaro sto facendo una passeggiata, l'attività motoria è consentita e quindi questo potrebbe essere sufficiente. Ma su tutti i livelli in cui si giocano queste partite, perché è il primo livello, cioè io sto spiegando a chi mi sta fermando perché mi ha fermato in giro, perché mi ha trovato in giro. Già a quel livello ovviamente la spiegazione può essere sufficiente. Secondo livello, chi mi ha fermato non è convinto e quindi comunque mi fa quel famoso verbale identificazione, lezione di domicilio, nome del difensore. Quel verbale potenzialmente dovrà essere inviato alla Procura della Repubblica. Chi la riceve, che non è il procuratore capo, ma è un pubblico ministero, di solito sono dei funzionari della Procura, guarda quello che c'è scritto e eventualmente potrebbe dire vabbè, gli hanno contestato, però effettivamente aveva ragione lui, quindi archiviamolo o chiudiamolo o lasciamolo da parte. Questo torna tra l'altro a uno dei punti che dicevo all'inizio. Specifichiamo, sia nell'autocertificazione sia eventualmente se mi viene contestato, diciamo io vorrei fare una dichiarazione, vorrei che fosse annotata una dichiarazione e io dichiaro 1, 2, 3, preciso 1, 2, 3, perché è ovvio che poi quell'1, 2, 3 se dovessi recuperarlo, se mai dovrà partire un procedimento penale dopo 3 anni sarà più difficile da recuperare, mentre se io l'ho subito dichiarato comunque è anche più credibile perché è una cosa che io ho detto fin da subito. Ripeto, è un problema in generale comunque anche sulla possibile violazione di ragionevolezza, di buon senso da parte di chi viene fermato, sicuramente da parte nostra, e che viene richiesto anche evidentemente a chi ferma invece o a chi poi dovrà decidere.
C'è un'ultima domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore, un compagno notav della Valsusa che abita in un paese dove non c'è un'erboristeria e vorrebbe andare nel paese vicino per andare nell'erboristeria. Scusami, si sta avviluppando la lingua oggi. E può farlo?
Siamo sempre sul piano della non scientificità. Io direi di sì, specificando che si reca nel tal paese perché deve assumere, perché lui assume quotidianamente prodotti di erboristeria e quindi deve fare rifornimento di quello. È un po' come dire: io sto in una borgata alpina in cui non c'è una panetteria, vado alla panetteria. Certo, la panetteria è più immediatamente riconoscibile come necessità fondamentale. In realtà però, qualunque, essendo consentita l'apertura di tutti i negozi di generi alimentari, ivi comprese le erboristerie o farmaceutici, insomma, ivi comprese le erboristerie, evidentemente è lecito recarsi in erboristeria, quindi io devo poter raggiungere l'erboristeria. È ovvio che se invece volessi dire io sto a Exil, ma l'erboristeria migliore è a Cuneo, diventa un po' più complicato poi spiegare perché ho deciso di andare proprio fino a Cuneo.
Molto chiaro. Ritieni che ci sia ancora qualcosa che chi ci ascolta deve sapere?
No, aggiungo solo una cosa. Abbiamo parlato, tutti parlano solamente in termini di possibile decreto penale di condanna. In realtà non è necessario che ci sia un decreto penale di condanna, sia perché si può chiudere con un'archiviazione o con una soluzione. Ma teoricamente, essendo una contestazione penale, potrebbe seguire anche altre strade, quindi potrebbe arrivare un avviso di chiusura delle indagini preliminari. In quel caso abbiamo 20 giorni di tempo, anche lì è necessario andare subito dal difensore e dire: guarda, mi è arrivata questa roba qua, io vorrei dire che in realtà ero in giro per questo motivo, e lì magari si riesce a chiudere ugualmente. Ripeto, secondo me è tutta una questione di cosa succederà, non lo sappiamo, quello che possiamo utilizzare adesso è solamente il buon senso.
Ancora una domanda che te la sottopongo: se io ho il domicilio in un comune ove non risiedo, che documenti devo mostrare per non essere sanzionato? Mi chiedono.
Ma dunque, la norma prevede che non devi lasciare, cioè la norma, insomma, in realtà nelle circolari, perché non si deve lasciare il luogo di residenza o di domicilio, quindi non è necessario che io torni al posto di residenza, anzi abbiamo visto, no, quella che anche io personalmente considero una follia, la fuga in massa appena uscita la notizia che ci sarebbe stata la zona rossa in Lombardia, probabilmente è stata una grande mano alla diffusione, per tornare al luogo di residenza peraltro. Se io non ho domicilio registrato, insomma, non posso dimostrarlo in un altro modo, ad esempio una compagna pochi giorni fa mi ha chiesto: ma io sto con il mio compagno, sta da me, non è il suo luogo di residenza. Ok, fate magari, fagli tenere in tasca una tua dichiarazione in cui tu dichiari da oggi a oggi che lui vive con te, viveva con te già da prima, e se la tiene in tasca. Poi che quella necessariamente vada bene, che quella non vada bene, è anche lì un problema che non sappiamo oggi scientificamente come risolvere, e forse un domani ci potremmo porre. Sicuramente però è meglio avere una qualunque pezza giustificativa, una qualunque dichiarazione, che sia un contratto d'affitto, poi sappiamo che molto spesso ovviamente non sia neanche un contratto di affitto, insomma qualcosa, se c'è teniamocela in tasca, che possa dimostrare che io dimoro o il domicilio in quel luogo. Ovviamente se la documentazione non ce l'ho, piuttosto che farla falsa, meglio non averla.
Chiarissimo. È arrivato ancora una richiesta, te la passo. Anche noi scriviamo dall'Alta Valle di Susa, dobbiamo fare spesa solo nel supermercato del nostro comune a Cesana, che è molto più caro rispetto a Ulks, già ci sembra assurdo. Inoltre si può essere in auto in due con un bambino, o l'autocertificazione basta solo per i singoli e non per le famiglie? Questo è infine è necessario avere già stampate le autocertificazioni? Queste sono domande che stanno arrivando.
Averle già stampate, se non ho la stampante, c'è un noi siamo tarati male, il mondo del diritto mi dirà, ad impossibili anemo tenetur, cioè se mi è impossibile stamparla non la posso stampare. Il consiglio appunto in situazioni particolari, in cui magari si sa che se si viene fermati poi diventa più problematico, l'autocertificazione può essere scritta a penna su un foglio di carta, non è necessario che sia stampata con una stampante laser. Quindi io semplicemente mi metto davanti al computer o allo schermo del mio smartphone, mi copio quello che c'è scritto sul modello di autocertificazione e me lo compilo. E questo lo posso fare. Le altre due domande sono di difficile soluzione, nel senso che anche qui noi abbiamo una serie di indicazioni che vengono anche dalle fatte del Ministero dell'Interno, che non sono fonte del diritto, sono un'indicazione di interpretazione. Tendenzialmente, se guardiamo a quella che è la ratio, cioè il significato, la finalità dei limiti che sono stati imposti, il supermercato, anche se è più caro, dovrebbe essere quello. Perché nel momento in cui l'indicazione è dobbiamo il più possibile ridurre la circolazione, la mobilità delle persone, ovviamente andare in un altro paese aumenta invece la mobilità. Detto questo, non sto dicendo che necessariamente quella sia l'unica soluzione. Diciamo che potrebbe essere la soluzione preferita dal punto di vista di chi poi sarà chiamato ad interpretare il mio essere da un'altra parte rispetto che al supermercato del mio paese. La stessa cosa sostanzialmente vale, ma in questo mi sembra che ci siano già delle pronunzie giurisprudenziali, ma degli episodi, per cui si dice si ritiene che debba essere consentito uscire con i bambini, portare fuori i bambini, perché ovviamente la mobilità all'esterno per un bambino è ancora più importante che non per un adulto. Detto questo, deve uscire solo con uno dei due genitori, può uscire con entrambi i genitori. Per il momento mi sembra che le indicazioni, le interpretazioni che vengano fornite prevalentemente dall'autorità siano: è sufficiente che esca con uno, non deve uscire con tutti e due; la spesa è sufficiente che vada a farla una persona, non è necessario farlo in due. Diciamo che in questo senso è un po' più possibile che si arrivi a una contestazione nel caso in cui si dovesse essere fermati, proprio perché è più facile sostenere che la famiglia che esce di casa, papà, mamma e bambino, papà, mamma e due bambini, non risponde a un'impellente necessità, ad un'urgente necessità, ma lo fa per una scelta personale, di svago o di altro motivo, che in qualche modo sarebbe incoerente con i principi dei vari DPCM che si sono succeduti. La stessa cosa potrebbe essere detta appunto per la spesa nel supermercato non più vicino ma più lontano.
Chiarissimo. È arrivato un altro ascoltatore, che però questo è un po' più un simpatico buon tempone, che dice: sono un ascoltatore dalla Val di Susa, sto andando a farmi una scampagnata sulle montagne, se faccio uno sconfinamento da comune a comune li posso mandare a fanculo direttamente o serve l'autocertificazione? Beh, immagino che in mezzo alle montagne sia difficile pescare qualcun altro oltre a caprioli e altre simpatiche bestiole che per il momento non hanno ancora fatto, alcune non hanno ancora. È arrivata ancora una domanda: ricorsi ed attività, recarsi ad attività di volontariato tipo canile eccetera, oppure coltivare l'orto, è consentito?
Torniamo al punto di partenza. Io direi di sì, nel senso, l'attività di volontariato è un'attività lecita, non è un'attività lavorativa, è l'indicazione l'attività lavorativa. Non so, io ho paura di cadere in un giudizio etico di valore personale, per cui potrei dire, secondo me, attività di volontariato per andare a arricciare il pelo ai barboncini mi interesserebbe fino a un certo punto, lo riterrei illecito fino a un certo punto. Attività di volontariato per andare ad aiutare un centro di accoglienza o portare cibo lo riterrei più lecito, però questo è un giudizio ovviamente personale che
è chiarissimo. D'altra parte, su questo, per fortuna, siccome non ci hanno ancora tolto il libero arbitrio, siamo in grado di giudicare con la nostra testa e con le nostre sensibilità. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutti. lavoro.
Ciao, purtroppo ci è prolungata moltissimo questa diretta, d'altra parte sono arrivate tantissime domande, molte di più di quelle che avevamo immaginato noi, da parte di tante persone che ovviamente vogliono capire un po' di più su quali sono i limiti della gabbia in cui siamo.